Dal Mare Comics Festival.
Buonasera a tutti, è innanzitutto un piacere essere qui ospite e poter avere l'onore di dialogare insieme a una personalità del calibro. Io sono al mio primo anno di insegnamento, per fortuna ho avuto l'occasione di poter lavorare in una materia che è mia d'elezione come quella dell'arte del fumetto, perché sono innanzitutto appassionato lettore e ho fatto di tutto nella mia vita per poter diventare autore, grafico, letterista, colorista. Lavoro soprattutto per passione e cerco di lavorare con i ragazzi il più possibile. Lì nel chiostro stiamo facendo un'attività di narrazione collettiva, quindi abbiamo fatto un brainstorming all'inizio sul tema del festival, sul mare, il periplo, le sponde, l'ignoto che si cela oltre l'orizzonte, e abbiamo poi iniziato, anzi hanno i ragazzi iniziato a pensare come poter raccontare una storia, ognuno impostando una propria tavola, e ancora ci stanno lavorando. Insomma, questa è l'attività che magari dopo potete passare a osservare. Sono molto curioso di poter passare la parola a Sped per sapere, insomma, qual è il suo approccio alla creazione, allo studio e all'insegnamento del fumetto, e poi magari, insomma, ci possiamo confrontare.
Grazie a tutti. Vorrei ringraziare in questo momento anche il mio assistente, il nuovo assistente, è stato bravissimo, Samuele oggi. Perché ho insistito di avere qui Samuele? Perché tutto il nostro lavoro si fa per loro. E per questo è molto difficile rispondere riguardo la filosofia dei fumetti. Nel 96 ho avuto la fortuna di incontrare due dei maggiori esponenti dei fumetti o dei comics, come per esempio Robert Crumb, il fondatore di Underground Comics, anche il filosofo, autore dei fumetti, che è Scott McCloud, il libro del quale si chiama anche La Bibbia dei fumetti, per insegnare come i giovani o come gli artisti emergenti dovranno capire la filosofia dei fumetti. Collocando con lui ho avuto anche l'illuminazione di cosa dovevo fare io nel futuro, perché lui è anche il filosofo. Fino al 1996 lui capiva che il fumetto è il futuro della comunicazione. Adesso il fumetto si usa non solo nei libri, ma in animazione, nei film, nella pubblicità, dappertutto. Dappertutto. È il miglior modo, secondo anche Scott McCloud, di comunicare, ma specialmente per le nuove generazioni. In Albania fino al 2014 non ha esistito mai la parola, il concetto del fumetto. Gli albanesi anche oggi confondono il fumetto, per esempio, con l'illustrazione, lo chiamavano narrazione con figure, ma non l'idea che cos'era il fumetto. Anche se durante la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, il Partito Comunista Albanese, che lottava contro il fascismo, ha usato un tipo di fumetto, ma non professionale, molto amatoresco, che si chiamava la scopa scelta. Erano proprio amatori, erano questi militanti del partito, che sapevano disegnare per fare qualche video, qualche tratto, ma tutte le didascalie erano politiche, contro l'Italia fascista, eccetera. E tutto questo si guardava e si coordinava proprio dal capo del partito, il quale, dopo che ha vinto dopo la seconda guerra mondiale, lui ha vinto il potere insieme con i suoi compagni, e da quel momento lui ha cancellato i fumetti perché aveva paura dei fumetti, e lui è diventato poi il più grande dittatore dei Balcani. Io posso dire per la prima volta in pubblico che lui è stato il Pablo Escobar di tutti i Balcani. Ma se Pablo Escobar aveva un esercito, la polizia contro lui, aveva sotto controllo tutto. Voi sapete che cosa faceva lui con il contrabbando, con l'Italia, eccetera. Sono generazioni che hanno fumato le sigarette di contrabbando che venivano dal Paniere. Diciamo la verità. E lui proibiva, aveva paura dei fumetti. Pensate un po' a bambini, generazioni interi che sono cresciuti senza leggere i fumetti. Potete immaginare? È terribile. Per questo io ho cominciato, dopo l'illuminazione, con l'incontro di questi grandi famosi artisti, anche se il primo incontro era il mio concorso a Fiera di Levante nel 96, dove ho vinto un premio Roberto Calessa. Non era proprio comics, era più su graphic novels. Ma dopo che ho incontrato questi due, ho deciso, ho dato anche la parola non solo ai loro due, ma anche a altri due miei amici, serbi, pensavo con serbi, con albanese, con i serbi, i quali erano venuti in Italia denunciando i crimini dell'esercito jugoslavo imposti a Herzegovina con i fumetti, con i comics. Per questa ragione loro sono scappati dalla Serbia. Daniel Gege, il famoso, anche Alexander Zograf. Daniel Gege è andato in America, lui adesso per me è uno dei migliori autori nel mondo. Io insegno le sue tecniche, così come faccio anche con Gianluca Costantini e molti altri. Ti ringrazio Gianluca per le lezioni. Da questo momento ho deciso di imparare ai giovani albanesi che cosa sono i, voi chiamate fumetti, sapete, gli slavi li chiamano strip, i francesi bande dessinée o comics, gli anglosassoni, solo i romeni vanno un po' con i francesi, bande dessinate, lo chiamano loro. Ma era un po' difficile per me spiegare che cos'erano i fumetti ai giovani. Così, quando ho avuto l'incarico di essere il decano dell'Accademia delle Belle Arti, per la prima volta ho inserito i fumetti nella curricula universitaria nel 1996. Non era così facile, ma io, siccome ero il decano, ho fatto il mio dovere. Da questo momento fino adesso io continuo in ogni università che insegno, adesso insegno nelle università private, insisto di avere fumetti, di comics, nelle curricule universitarie. Posso dire che adesso la generazione dei giovani albanesi fumettisti sono in un livello molto alto. Una delle mie studentesse del terzo anno andrà nel più grande festival a Bruxelles, al Museo dei Bande Dessinée a Bruxelles. Ha vinto, anche se non è europea, ha vinto il concorso con altri 20 autori europei. Per me è una grande soddisfazione come il suo professore. Così come anche un altro mio studente che adesso è il massimo per i giochi, i videogiochi. È uno dei migliori artisti al mondo. Adesso ha fatto una lezione sostenuta da Adobe e da Marvel. Pensate con il mio studente lavorare per Marvel. Il problema è come chiamare adesso in Albania fumetto, no, perché lo chiamano in italiano, strip, certamente no, perché non è in lingua albanese, bande dessinée sono francesi. Come? Allora, secondo i manuali accademici che si occupano con il fumetto, c'è la tendenza di chiamare sia i comics, sia bande dessinée, sia fumetti graphic novels. Per questo nel 2014 io ho organizzato, quando ero direttore al Ministero della Cultura, la prima edizione dei graphic novels albanesi, basato nel patrimonio immateriale albanese, nelle leggende, nel folklore, nelle riti magiche. I giovani erano anche, non solo i giovani, anche erano invitati anche artisti di ogni età, di fare quel che voleva. Così da questo momento in Albania noi li chiamiamo graphic novels.
È sicuramente interessante il discorso legato alla semantica rispetto a un linguaggio in un contesto in cui ancora non esisteva e quindi era una terra di confine dove siete potuti andare a prendere e marchiare in questo modo. Noi in Italia invece il discorso sulla graphic novel ce lo portiamo dietro un po' affannosamente nel contesto editoriale e c'è sempre una certa disputa fra gli autori o chi si occupa, anche i critici, eccetera, di cosa è graphic novel, cosa è fumetto popolare, eccetera. Tutto sommato sono anche distinzioni che qui da noi diventano quasi merceologiche, lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi ci sono autori di grandissimo successo che fanno opere spessissime, densissime di informazioni, di attenzione politica, eccetera, e sono anche dei best seller incredibili, mentre la graphic novel a volte cerca quasi una sua nicchia. È un discorso veramente molto molto, però è interessante l'idea del patrimonio immateriale che tu hai portato all'interno come contenuto di un linguaggio come quello del fumetto, che vive, si nutre costantemente di innovazioni, che cerca di vivere sempre la fusione fra stili.
Allora,
quindi a me interessava questa cosa dell'identità culturale.
Sì, ho capito. Allora, dalla prima edizione io ho messo un criterio. Il criterio era di non usare la lingua albanese. Sì, nei fumetti albanesi, nella prima edizione ho detto la lingua albanese non dovrà essere usata, senza didascalia. Sarebbero usati solo i onomatopee, perché noi in Albania abbiamo molte minoranze popolari. Così per la prima volta in Albania, in questa edizione, ha partecipato un ragazzo rom, che poi è stato scelto anche per essere nella giuria nelle altre edizioni. Ma erano minoranze greche, erano minoranze slave, erano macedoni, bulgari, ho dato la possibilità a tutti di esprimere le loro idee, ma visualmente, non con il testo. Questa era l'esperienza che io ho avuto con un grande editore siciliano, Luca Bonanno, dove io ho lavorato anche come coordinatore. Noi abbiamo trovato per 3 anni artisti da tutto il mondo che erano sconosciuti e li abbiamo pubblicati a Londra, edizioni Bonanno si chiamano, Comics Without Words, che vuol dire fumetti senza parole, perché la lingua proibisce di creare un'idea chiara. Per esempio, se io vi porto qui un graphic novel, nella lingua albanese nessuno qui non capirà niente. Così è meglio di comunicare visualmente. E insisto ancora di non usare le parole. La stessa cosa succederà sia per i slavi con gli italiani, sia con i greci con gli albanesi con i greci, francesi con gli italiani o i nordici, eccetera. Non si capirà niente. È meglio togliere la lingua, specialmente l'albanese, che è una lingua unica nel mondo, non ha un'origine indoeuropea, ma non ha a che fare con le altre lingue. Con 2 milioni di abitanti, cosa possiamo fare? Questa è la ragione perché in Albania, posso dire questo perché ho capito, non c'è nessuna edizione dei comics. I bambini ancora non leggono comics. L'unica edizione è quella dell'edizione che fa ancora il ministero, che si dà gratis, non si vende. Si fa una edizione all'anno, nient'altro. Questo è gratis per gli autori, come succede qui in questo festival. Ma nessuno non trova comics albanesi, non abbiamo neanche negozi dove si vendono. I giovani hanno una sete, ma tutti guardano i manga, Marvel, DC Comics, eccetera, ma niente del loro contesto. Allora penso che il pubblico non mi fraintenderà, specialmente i miei amici giapponesi. Io ho cercato ai miei studenti di usare solo gli elementi della cultura West Europe, come si dice, la cultura occidentale. Ecco, ho detto questo perché pensate un po', il patrimonio immateriale, culturale dei giapponesi è completamente diverso da noi europei. Loro percepiscono la realtà completamente diversa da noi europei. Anche il disegno, sì, le metodologie dell'insegnamento, del disegno, della pittura, dell'arte, sono completamente diversi da noi.
Legati a un'interpretazione personale.
Il modo come loro guardano la realtà. Loro non guardano la realtà come texture o patterns. Loro guardano la realtà nel modo ideografico. perché c'è la differenza tra gli alfabeti. L'alfabeto latino è astratto, l'alfabeto loro è ideografico. Come i paesi arabi non accettano la figura. Io ho avuto anche i miei studenti che sono praticanti, sapete, in Albania abbiamo molte moschee. I miei studenti mi dicevano: professore, scusa, vorrei disegnare qualche corpo umano, ma non posso, perché vado 8 volte nella moschea. Va bene, se non vuoi comunicare con la figura umana, puoi comunicare con il tuo alfabeto, perché con le arabesche, che sono il loro modo di esprimere la realtà che li circonda. E ho avuto adesso in Kosovo, in Pristina, uno dei migliori designer è un mio ex studente, che è figlio di un imam, ma come designer è uno dei migliori. Lui non usa la figura, ma lui usa i caratteri, i simboli. Così dobbiamo stare un po' attenti. Sembrano che graphic novel sono per i bambini. No. Potranno essere anche un'arma molto pericolosa, se non sappiamo usare.
Penso che il filo rosso del discorso che abbiamo un po' tessuto sia quello che il fumetto possa sicuramente essere un modo di fare propaganda.
4 anni fa abbiamo avuto gli esempi in Europa, come dice il Platone, i bambini nella Repubblica mai non dovranno sapere che 2 vicini di casa sono litigati o odiano. Questo mi preoccupa, non so se mi sono spiegato.
Certo.
Per questo motivo i francesi, non so se è Thomas Gilbert, 4 anni fa il Ministero dell'Educazione ha messo in bando tutte le fiabe di Cenerentola, Biancaneve, Cappuccino Rosso, Hansel e Gretel, dei fratelli Grimm. Bando, anche se loro hanno in Francia, vicino a Parigi, Disneyland, che i francesi stessi l'hanno chiamato Chernobyl culturale. Era il Chernobyl culturale, perché hanno espresso dopo, il ministro dell'educazione ha detto basta, via. Se volete sapere poi perché è stato preso questa azione, dobbiamo far visitare un'altra cosa e discutiamo tra adulti, no? Davanti ai bambini.
Questo è sicuramente segno della potenza espressiva e di comunicazione anche politica e culturale del fumetto, insomma, che è vivissima e tutt'oggi, insomma, qui con esponenti di rilievo possiamo testimoniare. Ci sono 5 minuti ancora, se qualcuno ha delle domande risponderemo volentieri.
Ma perché i bambini non devono sapere tipo 2 vicini si litigano, ste robe?
Ma questo, lo sai che io è Platone, sai? È uno dei più grandi filosofi del mondo, nell'antica Grecia. Lui ha scritto un bel libro che si chiama La Repubblica. Tu sei molto, molto giovane adesso. E nel suo libro, che si chiama anche La Grotta del Platone, Platone dice anche un'altra cosa. Lasciate i giovani giocare. Non sforzatevi loro con teorie inutili o filosofia, eccetera. Verrà un tempo poi che loro piano piano cominceranno a cercare questa cosa. Hai capito perché dice lui questo? Perché tu hai la tua vita e se tu non giochi o tu non giochi con i compagni, giochi tu con i tuoi compagni?
Sì.
Che giochi fai, per esempio?
Per esempio, i giochi soliti, come nascondino, chiapparello.
Sì, bellissimo.
Oppure,
questo, sì.
Oppure sardina.
Sardina non lo so, scusa. Allora, il gioco è un'attività che i grandi facevano generazioni fa. Il gioco è quando un'attività perde il significato o l'usanza, diventa un gioco. Sì. Diventa un gioco. Per esempio, tu sai il gioco dei figli che si fanno le figure con il figlio, come si chiama qui?
Ha dei nomi dialettali che io non conosco.
Ecco, ma tu sai che cosa fa un piccolo polinesiano come te con questo gioco? Per lui non è un gioco, è un esercizio. Se un piccolo polinesiano prende questo figlio e si mette in una barca, lui prende questo filo, fa una figura e lo mette nella costellazione di Orion. E lui naviga a trovare tutte le isole nell'Oceano Pacifico. Mentre noi non sappiamo far niente con questo, perché abbiamo perduto la funzione di questa attività. È il gioco più vecchio del mondo. Nel mondo ci sono solo 400 tipi di questo gioco. Vedi, gli altri bambini come te lo usano come funzione, tu lo usi come gioco.
Ma quindi questo gioco,
sì,
di cui non sappiamo il nome, è antichissimo?
No, sì, è il più antico del mondo,
di
70.000 anni fa, sì.
Grazie Samuele, grazie Sven, Vendu, grazie Enrico Rollo, grazie mille, il tema è sempre il mare, Samuele.
Dal Mare Comics Festival.